www.redigio.it e la storia continua. La guerra delle regine. Risolute, violente e spietate quanto più degli uomini, nel mondo merovingio sono soprattutto le mogli, le madri, le sorelle del re e dei grandi aristocratici a gestire il potere, conquistato a prezzo di lotte feroci. Chi nel mondo merovingio era socialmente e politicamente più importante del re e dei grandi aristocratici che formavano la sua corte? Le loro mogli, sorelle, figli e madri. I racconti di Gregorio di Tours e dello pseudo Fredegario narrano un'epopea nella quale le donne giocano un ruolo di primo piano. Alleanza tra gruppi parentali, perpetuazione della discendenza, vita di coppia. E questo insieme di relazioni molto dense, che allora costituivano la famiglia, ruotavano attorno a loro. Essere oggetti e soggetti politici dipendeva dalle tappe della loro vita e fino al momento del matrimonio erano sottomesse all'autorità del padre che decideva della loro educazione e individuava lo sposo ideale. Il matrimonio infatti creava forti legami politici tra le famiglie degli sposi e la scelta del marito rappresentava perciò un affare oggetto di negoziazione, i cui criteri dovevano rispondere sia alle regole imposte dai costumi sociali e sia agli interessi politici e economici della famiglia. I due matrimoni. Esistevano allora due diversi tipi di unione. Il primo, che in lingua franca era detto muntehe, era nello svolgimento dei suoi riti alla nostra idea di matrimonio. Nacque come risultato della fusione tra la legge matrimoniale romana e quella barbarica, una simbiosi sulla quale ebbero influenza crescente i dogmi della Chiesa cattolica. Si procedeva per tappe, passando attraverso il fidanzamento, anche se l'unione non era frutto dell'amore reciproco, poiché guidata e controllata dalle due famiglie intente a creare la loro alleanza. Un secondo tipo di matrimonio era detto Friedlehe. Si differenziava dalla prima poiché non necessitava del consenso dei genitori né di cerimonie pubbliche. Era l'unione conclusa interamente tra i due interessati e seppure considerata di rango sociale inferiore era legale a tutti gli effetti. Le donne si trovavano così a soddisfare i costumi barbarici dei loro uomini che ammettevano la poligamia. La Friedlehe, infatti, permetteva loro di unirsi in tutta legalità a una donna, mantenendo la possibilità di contrarne con un'altra, attraverso la Muntehe, un matrimonio di rango superiore. Un rapporto fragile, ma conveniente per il maschio aristocratico, perché è dipendente da una sola volontà, la sua, e non da quella di un'altra famiglia con la quale scendeva a patti. E anche la moglie ne traeva un vantaggio. È il canale attraverso il quale molte donne, dai natali plebei, riuscivano a nobilitarsi. Acquistavano inoltre gli stessi diritti ereditari delle mogli ufficiali e i figli nati da queste unioni erano riconosciute come legittimi. Una questione di onore. Ma che si tratti di Muntehe o di Friedlehe, il passaggio dopo le nozze dall'autorità dei genitori a quella del marito non era scontato. Le donne non sono solo strumenti utili alla politica delle alleanze voluta dai maschi. E fare i conti col potere e gestirlo non le spaventa, soprattutto quando in gioco c'è proprio onore, il destino dei figli, a volte anche quello del regno. Le regine merovingie lo dimostravano. Erano spesso le donne aggressive e risolute che nulla avevano da invidiare ai propri mariti e familiari maschi. spesso vedove in un'età nella quale i mariti cadevano con facilità vittime di congiure, nonostante l'assenza di un uomo che le proteggesse, assumevano la responsabilità e atteggiamenti che di solito competevano ai loro compagni. Si prendevano cura dei figli ancora minorenni e li proteggono da eventuali usurpatori, garantendo la successione al trono paterno e soprattutto amministrando la cosa pubblica. Ma a volte erano semplicemente le loro superiori capacità politiche a determinarne il successo. Capacità che le portavano a offuscare la fama e la ferocia dei loro consorti e sovrani, anche quando questi erano ancora in vita. Infatti, nella società merovingia, una certa etica femminista che oggi inquadra la donna come oggetto della violenza e non come sua promotrice è spesso ribaltata. Appartenenti entrambi al ceto aristocratico, legati ai medesimi interessi familiari e dai medesimi obiettivi politici, uomini e donne avevano molto in comune. Una questione di onore. Il codice dell'aristocrazia merovingia comprende violenza e aggressività e distingue la classe dominante dal resto della società, non i sessi tra loro. Casi famosi quelli di Fredegonda e Brunilde dominavano la scena nella seconda metà del VI secolo. La prima è regina di Neustria e la moglie di Chilperico I. La seconda, regina di Austrasia ed è moglie di Sigeberto. Un trono per due. Fredegonda non vanta illustri antenati. Pare fosse una serva, figlia di una lavandaia, intrufolatasi nel letto del re e divenutene moglie, ma di rango inferiore, secondo il costume della Friedle. Brunilde invece di sangue reale, ma non di etnia franca. È la figlia del re dei Visigoti Atanagildo e nasce in Spagna verso il 543. Il padre la dà in sposa a Sigeberto, a suggello della pace tra i due regni. È una donna istruita e possiede una cultura politica di origine romane, che tra i Visigoti è rimasta ben radicata nonostante il tracollo dell'impero. Ha una sorella maggiore di nome Galsuinda, che va in sposa a Chilperico, il quale non vuole essere da meno del fratello Sigeberto nell'alleanza coi Visigoti. L'arrivo alla corte di Neustria della nuova regina infiamma l'animo di Fredegonda, che senza darsi per vinta riconquista il cuore di Chilperico, e Galsuinda, irritata, minaccia di tornare in Spagna. Il re la rabbonisce con dolci parole, ma Fredegonda lo convince ad eliminare la moglie. Una notte, uno schiavo la strangola nel letto. La concubina diventa così moglie e regina. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.